Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi, affidiamoci al Signore nel silenzio e chiediamo il dono dello Spirito nel nostro cuore. Aiutaci, Signore, a contemplare il mistero della Tua morte, della Tua passione, come un mistero in cui si è svelato il Tuo amore, si è svelato chi è Dio, chi è l'uomo. È vero che siamo molto poveri, Signore, per comprendere questo grande mistero della croce. Aiutaci ad accoglierlo, aiutaci a viverlo, ma aiutaci soprattutto, prima di questo, a avere gli occhi fissi su Te, che l'hai vissuto per noi. Come dono del tuo Padre, con cui vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Allora, siamo su Marco, ma faccio fare un salto, perché c'è un motivo liturgico innanzitutto, ma d'altra parte non è una forzatura, direi neppure, no? Leggeremmo il racconto della passione, perché quello che stiamo contemplando in questi giorni della Quaresima, come sottofondo di preghiere, di momenti comunitari, e soprattutto poi come sfondo di quello che è il cammino quaresimale che porta alla grande settimana santa, no? Dove lo ritroveremmo davvero davanti ai nostri occhi continuamente, tutti i giorni della settimana santa, a partire dalla Domenica delle Palme fino alla Domenica di Pasqua. Allora, penso sia molto importante appunto andare a ripescare proprio questa parte del racconto di Marco, l'ultima, che è anche il cuore, come già ho accennato più volte, penso di averlo ripetuto, che il cuore del Vangelo, dei Vangeli, non solo di quello di Marco, è alla fine, perché il racconto della Passione è la parte più antica, no? Della tradizione su Gesù della Chiesa, e di Gesù e su Gesù ovviamente, no? Per cui è molto importante andare a riprendere proprio questo racconto, che poi, come infatti noteremo, Matteo, Luca seguono nei suoi passi fondamentali, no? Molto da vicino, soprattutto Matteo e Marco sono assolutamente rispecchiabili. Poi abbiamo in Luca e in Giovanni delle aggiunte, degli stimoli, ecco, delle tradizioni, no? Diverse. Ma appunto vediamo la versione di Marco, che è la prima che viene scritta, o che almeno di quelle che è arrivata a noi. Può darsi anche che il racconto della Passione, come dicono alcuni, potrebbe aver avuto delle tradizioni scritte anche precedenti a Marco. Marco certamente si vede che attinge a qualcosa che non è solo suo, ma ma come d'altra parte è per tutto il resto del Vangelo, ma qui in particolare si vede che c'è un canovaccio del racconto che non può essere solo frutto del lavoro di Marco, lo si vede da tanti motivi di stile, di linguaggio, no, e altri segnali. E quindi partiamo proprio dal capitolo 14, noi eravamo al capitolo 10, no? Saltiamo tre capitoli, ma su cui ritorneremo. Anche questo non è male che ci ritorneremo dopo, anche se in realtà dal capitolo 11 fino poi a tutto il racconto della Passione abbiamo la terza parte del Vangelo, tutto quello che avviene a Gerusalemme. La parte del Vangelo vi racconto, come già vi ho accennato all'inizio quando ho presentato tutto il Vangelo, fa una brusca frenata, perché il narratore e il racconto dunque frenano, cioè mentre pensate un po', mesi, anni forse, no, di attività di Gesù sono raccolti in 10 capitoli, poi in 6 capitoli abbiamo pochi giorni della vita di Gesù. Quindi andiamo al clou, ecco appunto, siamo al punto cruciale in tutti i sensi, da cui la parola in italiano. È proprio il momento più importante. Ancora di più rallenta il racconto negli ultimi capitoli, 14, 15 e 16, gli ultimi versetti. Il racconto rallenta ancora di più, come vedremo. Dunque, stiamo bene attenti. Ecco, l'ultima parte, questa terza parte, gli eventi che avvengono a Gerusalemme, si apre con l'entrata di Gesù in Gerusalemme. Ripeto, la riprenderemo dopo. E poi con una serie di avvenimenti che vedono Gesù protagonista nel Tempio, i primi due capitoli, 11 e 12, e che sono come si può dire, ulteriori spunti, momenti di catechesi. Se i capitoli 8-10 erano una catechesi ai discepoli, lì si ritorna a una parola di Gesù, e sono le ultime, rivolta a tutti, anzi a vari gruppi giudaici che Gesù incontra nel Tempio. Si può dire in qualche modo che è il confronto tra il vecchio e il nuovo, una certa religiosità e una nuova religiosità, una nuova fede. Per cui non è male che venga anche dopo, direi, per certi versi, perché come abbiamo notato, in realtà, tutte queste parti catechetiche del Vangelo di Marco, in realtà presuppongono, anche se narrativamente viene dopo il racconto della Passione, ma in realtà presuppongono quell'avvenimento. È fin troppo evidente, l'abbiamo notato, spero non c'è bisogno di ricalcarlo, no? I capitoli 8, no? La parte da 8-27 fino a 10, tutto il capitolo 10, è incomprensibile senza un chiaro riferimento alla Passione già avvenuta, alla Passione, morte e resurrezione di Gesù già avvenuta. Dunque, sono eventi che lo stesso Marco e la tradizione, prima ancora di lui, la tradizione apostolica, ha già riletto nella chiave della Passione. Quindi non sarebbe male, anzi avremmo potuto fare proprio partire dalla Passione all'inizio del racconto, no? Di Marco, e poi andare a vedere tutto il resto del Vangelo, tranquillamente. Dal punto di vista logico ci sarebbe stato perfettamente. E anche in quest'ultima parte, ovviamente, perché quest'ultima parte appunto è composta dai primi due capitoli con questi spunti polemici, no? Che sono occasioni per Gesù di rimarcare cose che aveva già detto, ma nella prima parte del Vangelo, nella seconda, che vengono di nuovo, no? Ribadite. Fino a una sintesi finale, poi la vedremo. E anche una figura emblematica, poi la vedremo. ci sorprenderà per certi versi, come sempre. Il Vangelo di Marco ci sorprende sempre. No? Poi il capitolo 13, l'ultimo grande discorso fuori dal Tempio, in uscita dal Tempio, Gesù parla ai discepoli e Marco raccoglie lì, in realtà, anche questo è un fatto che va oltre il dato storico, ma certo lì Marco raccoglie tutta una serie di detti di Gesù in riferimento a che cosa? Ai tempi ultimi, l'escatologia. No? Quindi le ultime parole di Gesù rimarranno per noi come un riferimento alla fine del tempo, all'orizzonte di speranza che ci resta davanti. Quindi anche per questo motivo, ripeto, non è un male che lo leggiamo come ultime, no? Perché in realtà sono appunto le ultime parole di Gesù ai discepoli. Poi comincia il racconto, no, della passione. E le ultime parole, l'ultimo discorso, capitolo 13. Dal capitolo 14 abbiamo un netto stacco, ce ne accorgiamo già dall'inizio, andiamo a leggere appunto adesso il capitolo 14 dal versetto 1, penso arriveremo, no, facciamo pochi versetti questa sera, credo, no? Proprio anche per questa, già per questa premessa che ho fatto, ma quei pochi sono perché poi sono l'introduzione in realtà al racconto della passione. I primi 11 versetti, leggiamoli. Mancavano due giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denaro e darlo ai poveri. E erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, il ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Ecco, in silenzio ripercorrete un momento questo testo. siamo all'inizio del racconto della passione. Ci sono, come dicevo, dei segnali ineludibili, no? Il primo è che finalmente esce fuori in modo chiaro, era già emerso nel racconto, no? Dal capitolo 3, che c'era qualcuno che voleva far fuori Gesù, no? Ma adesso emerge in un modo evidente, chiaro, c'è proprio un disegno, c'è proprio un'intenzione chiara. E tra le righe Marco dice e non dice, perché vedete, mette questi personaggi davanti a noi, il gran sacerdote e gli scribi. Cercavano come ucciderlo. D'altra parte lo sapevamo già dall'annuncio di Gesù, l'aveva già detto, e poi al capitolo 10 in modo chiarissimo, no? Ma qui, anzi, rimaniamo un po' sorpresi, perché almeno da come incomincia il testo sembrerebbe che la cosa è ormai decisa, ma sembra rinviata. Così dice il testo. E i gran sacerdoti e gli scribi cercavano come ucciderlo dopo averlo preso con inganno. Quindi, ripeto, hanno già... Ma dicevano, non durante la festa, perché non vi sia un tumulto del popolo. E... perché prevedevano un po', come sempre per la festa di Pasqua, tanta gente, no? Che andava. Gesù aveva tra il popolo un certo seguito, i capitoli 11 e 12 ce lo confermano, non solo tra il popolo perfino, per cui meglio un momento più tranquillo, non durante la festa, non per rispetto alla festa. Ricordate giorno di sabato, no? Che decidono proprio di uccidere Gesù, il capitolo 3 di Marco. Proprio un giorno di sabato Gesù guarisce una persona e non poteva guarirla. Loro possono decidere di ucciderlo il giorno di sabato. E gli erodiani li erano, gli erodiani, i farisei. Qui siamo a un livello un po' più alto, no? Gli erodiani erano le guardie del Tempio. Siamo arrivati al dunque. È come se Gesù fosse nella, come si vuol dire, no? Proprio nella tana dei leoni, no? Si è andato a mettere la bocca del leone. Perché chi ha potere, ecco, proprio lì è sta decidendo. Attenzione a un particolare, vedete come incomincia il racconto, che è uno stacco molto forte rispetto a quello che aveva detto prima al capitolo 13. Attenzione, il capitolo 13 finisce: ora quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. Io sto parlando di vegliare, tra te. Notate, si nota per forza, proprio qui c'è proprio un abbandono di quella scena, di quelle parole di Gesù, incomincia proprio un'altra cosa, incomincia il racconto della passione. E attenzione a come incomincia, perché c'è un riferimento temporale. Era la Pasqua e gli azimi tra due giorni, no? Mancavano due giorni alla Pasqua e gli azimi, tradotto lì. Notate che c'è un conto, com'è questo conteggio? È un conto alla rovescia, è un conto alla rovescia, mancano due giorni. Non diceva dopo, al quinto giorno, come, no, nella settimana, in questa settimana, perché è una settimana che Gesù passa lì, prima aveva detto è il secondo giorno, il giorno dopo uscì, il giorno... Allora qui, tra due giorni è Pasqua. Quindi vedete, tutto ci orienta ormai a guardare verso quello che sappiamo è avvenuto, lo sappiamo già pure noi che è avvenuto il giorno di Pasqua. Quindi sappiamo che questa intenzione in realtà di questi personaggi si realizzerà poco prima di quello che dicono loro. Ma che succede? Perché? Vedete, qui è bravo sempre Marco, no, ci lascia sospesi. E incomincia un'altra cosa. Ed essendo egli a Betania, nella casa di Simone Lebbroso, come? Eravamo a Gerusalemme con il gran sacerdote e gli scribi, ci troviamo a Betania, ritorniamo su Gesù. Gesù è a Betania, nella casa di Simone Lebbroso, non perché era lebbroso in quel momento, se no non poteva stare nemmeno in casa nel villaggio, no? Ma era stato malato, no, guarito, quindi gli è rimasto questo soprannome. Gesù è lì a tavola, avviene una cosa, poi leggiamo cosa avviene. Ecco, vi faccio vedere come stiamo facendo sempre prima la struttura insieme, di insieme, no? Prima c'è questa, poi questo gesto di una donna che va, c'è un intervento su di lei, l'intervento di Gesù, e poi avete notato che al versetto 10, anche qui di colpo, dopo la parola di Gesù su quella donna, boom, si stacca da Betania, si ritorna a Gerusalemme con chi? Giuda. E Giuda Iscariote, uno dei dodici, andò dai gran sacerdoti. Ah, ritorniamo ai gran sacerdoti. Dunque, vedete, c'è un collegamento esplicito e chiaro tra quello che sta prima e quello che sta dopo. Tecnica che Marco, l'abbiamo già visto, ha utilizzato tante volte, utilizza Marco questa tecnica di racconto, no? Incomincia una cosa, poi ci intercala in mezzo un'altra, poi riprende. E quando fa così, quello che sta a centro c'entra sempre con quello che sta ai lati, no? In cornice, che poi tanto cornice non è, come vediamo, non è tanto una cornice. Anzi, se voi togliete, no, il racconto di Betania, provate a togliere quei versetti 3-9, il racconto fila liscio tranquillamente, no? E non durante la festa, perché non vi, è, vi sia un tumulto del popolo. E Giuda Iscariote, uno dei dodici, andò dai gran sacerdoti. Cioè, vedete che fila perfettamente, anzi pure meglio senza quel racconto. Andò dai gran sacerdoti per consegnarlo loro, eccetera. Allora, però qui è il punto: perché Marco inserisce questo racconto? E sto usando una parola che ha anche un suo peso, inserisce. Perché in realtà, vedete, questo racconto, quello di versetti 3 e 9, è un racconto molto elaborato, molto, dalla tradizione. Pensate che è un racconto, questo della unzione di Betania, di questa donna, anzi, l'unzione di Betania nel Vangelo di Marco, ma questo racconto dell'unzione di Gesù, no? Da parte di una donna. Beh, in realtà lo ritroviamo in una tradizione, ripeto, molto elaborata. E lo testimoniano le versioni di Matteo tanto quanto, perché come succede spesso, Matteo segue molto da vicino Marco. Matteo, quando sta prendendo da Marco, attinge da Marco, raramente cambia proprio, no? Succede pure. Ci sono pure dei cambiamenti piuttosto significativi, ma normalmente lo segue abbastanza da vicino. Poi cambia alcune particolarità, e basta cambiare, attenzione, anche una parola per dare una sfumatura, una sottolineatura diversa. L'abbiamo visto per il ricco, no? Vi ricordate? L'uomo ricco. Nel caso appunto di questo racconto, Matteo di per sé quasi quasi non cambia pochissime cose, no? Invece troviamo in Luca, in Giovanni, questa volta troviamo pure il Vangelo di Giovanni questo racconto, raramente troviamo tutti e quattro i Vangeli, no? Questa volta su questo racconto, questa tradizione, sono tutti e quattro, solo che gli altri due, Luca e Giovanni, presentano una versione abbastanza differente. Specialmente Luca. Luca è più lontano con il suo racconto da Marco e Matteo. Infatti non è nel racconto della passione la sua versione. Questa unzione di Gesù da parte di una donna non è nel racconto della passione, nella versione di Luca. Ma pensate un po', dobbiamo rimontare al capitolo 7 di Luca. No? Il racconto della passione in Luca deve andare ai capitoli 20, 22, no? 22, 23, 24. Quindi, al settimo capitolo, siamo ancora all'inizio, siamo ancora in Galilea. E Luca racconta, tant'è vero che c'è da pensare, ma dice lo stesso episodio o forse un altro episodio ancora, perché però ci sono dei particolari troppo convergenti perché possa essere un altro episodio, no? E sentite come incomincia, no? E al capitolo 7 Luca. Ora uno dei farisei gli domandava di mangiare con lui. Ed essendo entrato nella casa del fariseo, si adagiò a tavola. Ed ecco una donna, la quale era una peccatrice della città, e avendo saputo che era a tavola nella casa del fariseo, portando un vasetto di alabastro pieno di profumo, e stando dietro presso i suoi piedi, piangendo cominciò a bagnare i suoi piedi con le lacrime, e li asciugava con i capelli del suo capo, e baciava i suoi piedi, e lungeva di profumo. Anche qui poi ci sarà l'intervento di quest'uomo che l'ha ospitato, che si chiama Simone, dice Luca. C'è l'intervento di Simone il fariseo, ma non siamo a Betania, questo Simone gli fa notare, no? Prima la gente dice no, ma poi Simone dice, pensa tra sé, anzi ne parla con altri, dovrebbe sapere che genere di donna è questa, se fosse un profeta. E poi c'è quell'intervento di Gesù, straordinario, uno dei testi più belli, no, di Luca. E ricordate quando Gesù dice, una cosa da dirti Simone. Se uno dice, no, uno c'ha un debito con due persone, uno 500 e un altro 50 denari, no, e gli condona tutte e due, secondo te qual è quello che sarà più grato, che gli vorrà più bene? È quello a cui è condonato 500 denari. E Gesù là incomincia poi a dire a Simone, vedi, io sono entrato in casa tua, tu non mi hai dato il lavabo per i piedi, si faceva normalmente, era il catino per i piedi. Invece questa donna è venuta a lavarmi con le sue lacrime. Tu mi hai dato l'olio, no? Si faceva pure per le persone, no? Importanti, si dava, no? Il balsamo, no? Dopo il lavaggio dei piedi, no? Si dava anche, no? Perché si entrava da fuori tutto sporco, no? Con i piedi senza strada, non c'era la strada asfaltata. E quindi tu non mi hai dato il profumo, lei invece è venuta con i suoi capelli ancora, no? Mi ha unto i piedi, non la testa. Allora, vedete, un episodio molto, molto bello, molto forte, che ha, come si vede, molti richiami con il nostro, con quello di Marco, il racconto di Marco. E poi c'è quello di Giovanni, c'è la versione di Giovanni. Giovanni, capitolo 12, siamo all'inizio, anche lì, anzi siamo alla fine della prima parte, no, del Vangelo, e con il capitolo 13 incomincia, lui mette una certa cesura, un certo taglio al capitolo 13, perché il racconto della passione per Giovanni incomincia con il cenacolo. Dunque il capitolo 13. Perché fino al capitolo 12 invece è tutto uno sviluppo del libro dei segni. I segni, la parola che, no, accompagna i segni appunto che Gesù ha compiuto e le parole che ha detto. E c'è questo ulteriore segno al capitolo 12. Appunto di questa donna che va ad ungere, no, anche lì i piedi, non come nel Vangelo di Marco la testa. Siamo a Betania, anche per Giovanni siamo a Betania, ma non nella casa di Simone, il lebbroso, ma nella casa di Lazzaro, Marta e Maria. E la donna che va ad ungere Gesù è Maria, la sorella di Lazzaro, nella versione di Giovanni. E porta una quantità smisurata, no? Non parla di un vaso dell'alabastro, ma di un libre, no? Una libre, no? Di profumo, una quantità smisurata, esagerata, direi, no? Di questo profumo di nardo, no? Però ci sono anche lì molte parole che ritornano. E poi la faccenda dei 300 denari. Avete sentito che nel Vangelo di Marco si dice si poteva vendere per 300 denari. In Matteo, per esempio, non c'è. Si poteva vendere per molto. E in Giovanni invece parla di 300 denari, quindi capite che questi particolari dobbiamo stare attenti, anche se sembrano situazioni diverse, ci fanno capire che il racconto che ci sta sotto è lo stesso. E sapete qual è il, secondo gli studiosi, qual è il più antico di questi, la versione da cui è nata poi la versione degli altri? Quella di Luca. Quella di Luca. Perché è la versione più verosimile, no? Proprio nel suo movimento, nel gesti, le cose che sono state fatte, no? È proprio quella di Luca. Questa donna peccatrice, poi vedete, queste tre figure nell'immaginario poi, no, cristiano sono state collegate, per cui Maria è diventata, no? Anzi, se sono collegate, Maria è la sorella di Lazzaro, Maria Maddalena è la peccatrice. Un'unica figura. Invece vedete che, attenzione, no, non si parla in questi termini qui. Sono tre personaggi distinti. E il personaggio originario di questo gesto, almeno, è quella donna peccatrice, senza nome, non si dice chi era. E non è detto che sia Maria Maddalena. È una donna che è andata a fare questo gesto a Gesù. Un gesto molto forte. Guardate Marco cosa fa. Marco trasferisce questo racconto qui. Lo inserisce qui. Perché? Ci domandiamo. Perché? Gli evangelisti, vedete, non è una cosa nuova che si facciano queste trasposizioni, eh? E a me ci deve meravigliare, perché l'evangelista sta appunto evangelizzando, non sta facendo una storia, la cronologia di Gesù, sta evangelizzando. E anche un catechista, quando deve fare un incontro su un tema, può prendere anche più episodi del Vangelo, non ne prende uno, ne prende due o tre, li collega, no? Solo che noi abbiamo il Vangelo davanti, quindi sapete, uno dice l'ha preso da qui, da qui e da qui. Ma l'evangelista che sta scrivendo attinge a una tradizione orale, quindi li può sistemare come vuole nella sua catechesi annuncio. Chiaro? Quindi non ci meravigliamo. Ritornando al testo della volta scorsa, vi ricordate quel testo importantissimo di Marco, no? Nel mondo, vedete, chi domina il mondo, ma tra voi non sia così, chi vuole essere il primo di tutto, sapete Luca dove lo va a mettere quel testo? Cioè, mentre Marco è sulla strada, no? Da Gerico verso Gerusalemme, nemmeno si è arrivato a Gerusalemme ancora, no? Il Luca, sapete dove lo va a mettere quel detto di Gesù, quelle parole di Gesù? La inserisce nell'ultima cena. Ha sbagliato secondo voi? Io penso di no. Giovanni, per farci capire che quella Eucaristia è dono di vita, è servizio, no? È mettersi a servizio. È dono della propria vita. Giovanni ci inserisce il racconto della lavanda dei piedi. Luca invece va a riprendere queste parole dette da Gesù in un altro momento, invece le va a mettere nell'ultima cena. proprio perché sia chiaro ai discepoli che ricevere l'eucaristia significa, quando dico Amen, sto dicendo sì non solo al Signore in quel momento, ma al dono della mia vita con Lui, insieme a Lui. Giusto per capire come questi spostamenti hanno un significato, ovviamente, non sono fatti così, stravagantemente. Ecco, perché Marco lo inserisce qui? C'è un motivo molto importante. Allora, notiamo, andiamo a vedere la sottolineatura di questo racconto. Che cosa sta sottolineando Marco in questo racconto? Allora, notate, mentre egli era a tavola, venne una donna che aveva un vasetto d'alabastro. La figura di Simone, il fatto che era a tavola, diventa solo un pretesto per, vedete, sparisce proprio dalla scena, si può dire, no? E invece, ecco, questa donna, che aveva un vasetto d'alabastro pieno di profumo di nardo genuino molto costoso. Attenzione, attenzione, si nota assolutamente anche nel confronto per esempio con Matteo, che pure segue Marco, però Matteo sente un po' troppo esagerato tutte queste parole per descrivere questo oggetto. Notate, no? Un vasetto d'alabastro pieno di profumo. Si poteva fermare pure a un vasetto d'alabastro di profumo. Invece no, pieno di profumo di nardo genuino, molto costoso. Tutta una serie di aggettivi di riferimento a questo vasetto d'alabastro, a questo profumo. Tutto preziosissimo. Beh, c'è un motivo se Marco fa questo. Vediamo cosa fa. Infranto il vasetto d'alabastro, e lo ripete, ha appena detto. No, lo ripete. Infranto il vasetto d'alabastro, Matteo non lo ripete. Glielo versò sul capo. Ma alcuni si sdegnavano tra loro. Quindi notate un passaggio. Prima c'è un gesto. Attenzione, perché l'accento, se fate bene attenzione, no? Non è nemmeno sulla donna, è sul gesto di quella donna. Non si ferma a descrivere questa donna, che infatti qui non dice che era una donna peccatrice o che era niente, una donna, è arrivata. È il gesto che è focalizzato da Marco. E poi la reazione di alcuni. Chi sono questi alcuni? Ma alcuni si sdegnavano tra loro. Vediamo che dicono, per capire chi possono essere. A che scopo si è fatto questo spreco di profumo? Poteva infatti questo profumo essere venduto a più di 300 denari e dato ai poveri. E la rimproveravano, no? La rimbrotavano, la tradurre in diversi modi. E notate che Matteo invece dice che sono precisamente alcuni, non generici, ma dice i discepoli. Ma vedendo ciò, i discepoli si sdegnano dicendo, e poi quello che dicono è molto più conciso, no, invece qui c'è questo infatti poteva essere venduto, no, a che scopo questo spreco? Poteva infatti questo essere venduto per molto e dato ai poveri. Guardate com'è succinto a Matteo. Invece Marco ha trovato che di nuovo riparla di questo denaro, di questo profumo, scusate. Il profumo, 300 denari. E non dice, ripeto, Marco, che erano i discepoli, ma lo lascia intuire a noi. Siamo noi che dobbiamo intuirlo. Matteo lo esplicita. E c'è Zec, perché quello è. Sono proprio i discepoli che stanno parlando, non sono alcuni, i farisei, gli scribi, qualcuno contro, no? Stavolta sono proprio i discepoli di Gesù che stanno parlando. non si può capire. Perché quelle parole che stanno dicendo, chi le aveva dette? Quelle parole che loro stanno adesso dicendo, no? Chi le aveva dette? Avete Gesù. Quindi stanno citando Gesù. Poteva essere venduto più di 300 denari dati ai poveri. Vi ricorda qualcuno? Che ha detto Gesù al ricco, che ho citato prima? Va, vendi quello che hai e dalle ai poveri. Avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Più chiaro così. Quindi i discepoli adesso glielo citano pure a Gesù stesso, gli dicono, no, come tu l'hai detto, che bisogna dare ai poveri, e mo mi sa che arriva, no, 300 denari, 300 denari erano parecchie, non tantissimo, però erano tre mensilità. €3.000, più 5.000. Era un gesto di un momento. Ma Gesù, attenzione a quello che dice Gesù, notate che pur cambiando la situazione rispetto a Luca, il gesto ha sempre un significato di fondo che rimane lo stesso rispetto a Gesù, alla persona di Gesù. Però adesso lo guardiamo da un'altra prospettiva, da cui lo guardava lì sul tema, perché là era legata alla condizione della donna peccatrice e al superamento di quella condizione davanti a Dio nella misericordia. Qui vedete c'è un altro accento che ci sta comunque in quel gesto. Marco va a recuperare, ripeto, il significato soprattutto del gesto. Ma Gesù disse, lasciatela stare, perché le procurate molestie? Ha operato una buona opera su di me. Ho fatto una cosa buona, no? Letteralmente ha operato una buona opera su di me, in greco. Perché i poveri li avete sempre con voi. E quando volete potete fare loro del bene, ma non sempre avete me. Non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che ha potuto, ha profumato in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà predicato il Vangelo per tutto il mondo, anche ciò che ella ha fatto sarà annunziato in suo ricordo. Attenzione, ci sono tre momenti, notate, no? Prima, il riferimento ai poveri, visto che erano stati tirati in ballo i poveri, no? Gesù mette a confronto i poveri con sé, con la sua persona. Primo. Secondo passaggio. E collega questo gesto con che cosa? La sepoltura di Gesù era quello a cui voleva arrivare Marco, che è quello più esplicito su questo riferimento alla sepoltura, e perché Gesù non potrà ricevere l'unzione che si faceva, perché era Pasqua, quindi non si poteva fare quell'azione secondo la legge ebraica. Bisognava subito andare a riporre nel sepolcro senza ungerlo, come si faceva invece normalmente con i morti, no? Subito nel sepolcro. E Marco ci vuole vedere in quel gesto quasi l'anticipo della sepoltura di Gesù, ci sta già preparando, annunciando la morte di Gesù, di nuovo, no? Non solo nell'intenzione degli scribi, no? Dei grandi sacerdoti e degli scribi, ma, e questo è il bello, no? Qui ci fa capire Marco che cosa, una cosa molto importante, che è Gesù stesso che l'annuncia, no? non è un incidente o qualcosa che hanno deciso altri. L'avevo già detto con gli annunci che abbiamo al capitolo 8, 9, 10, no? Ma qui lo ribadisce di nuovo, attenzione, perché non è un incidente, una tramvata che gli è caduta addosso a Gesù. L'ha voluta, l'ha scelto. Certo, non è andato lui a cercarsela, no? Ma a un certo punto non è fuggito, perché attenzione, nel Vangelo si legge che alcune volte Gesù è riuscito a salvarsi per un miracolo, no? E fuggendo anche. Ma a un certo punto smette di fuggire Gesù. Affronta la situazione, sapendo quello che ne sarebbe venuto, ma ripeto, non subendolo. Non subendolo. E poi, ultimo, dovunque sarà predicato il Vangelo, ecco, questo è un annuncio che riguarda invece quel gesto e quella donna, sarà ricordato appunto nell'annuncio del Vangelo. Anzi, attenzione, perché vedete che questa parolina qui ci fa andare dove? Perfino dopo la Pasqua, siamo già all'annuncio del Vangelo. Probabilmente questa è un'aggiunta di Marco, anche i termini sono tipici di Marco, no? La parola Vangelo, predicare, no? Tutto il mondo, cioè questo è tipico proprio del nostro evangelista. Quindi è una piccola noticina che ha voluto aggiungere Marco per dire, vedete quanto è bello, quanto è stato importante quel gesto, un gesto, un'azione. È entrata nel Vangelo, è Vangelo. Ma perché è Vangelo? Attenzione, perché per Marco è un gesto così emblematico che entra nel racconto della passione? Cioè nel Vangelo dei Vangeli, diciamo, no? Il cuore dei Vangeli. Perché questo gesto è degno di entrare lì? Solo perché anticipa la sepoltura? No. Attenzione, perché Gesù ha detto un'altra cosa prima. Perché i poveri li avete sempre con voi. Quanto volete potete fare loro del bene, ma non sempre avete me. Cioè quella donna fa un gesto verso Gesù e diventa testimonianza, no, del Vangelo ante litteram, cioè, prima ancora che appunto l'offerta di Gesù diventi Vangelo, annunzio. Quella donna già lo fa. Attenzione, perché questa si collega con l'altra figura che ho detto, chiude il capitolo 12. Anche qui Marco fa una scelta molto accurata. E il capitolo 12, lo vedremo poi, lo troveremo dopo, si conclude con il gesto di quella povera vedova, un'altra donna, non è un caso, due donne, cioè quelle che nel tempo appunto in cui scrive Marco erano quelle meno considerate. Proprio da queste, proprio queste Marco invece, no, mette in luce. Anche lì, chiude il capitolo 12 con un gesto, apre il capitolo 14 con un altro gesto di una donna, sono molto collegate. Anche lì, quella donna, questa non sottolinea, era un vasetto, dall'apparenza, da come è entrata, da quello che non sembra essere una persona, essere una persona importante l'avrebbe certamente notato, la sapevano chi era, invece no, sconosciuta. Eppure mette, ecco, di suo qualcosa di preziosissimo, forse la cosa più preziosa che aveva, come quella vedova che darà due spiccioli, sì, agli occhi di tutti, niente, nessuno l'ha notato, ma Gesù fa notare che mentre gli altri hanno dato il superfluo per farsi vedere, quella ha dato tutto quanto aveva per vivere, tutto quanto aveva per vivere, che tradotto letteralmente tutta la sua vita. Poi lo vedremo, ripeto, è un testo molto bello. Marco sta sottolineando che quel gesto non è solo appunto un gesto di reverenza verso Gesù, è il dono, è un dono gratuito, un dono totale, un dono prezioso.
di chi è disponibile a dare tutto, tutta la vita, come poi farà Gesù. Ecco perché è così importante quel gesto. Ed ecco perché Gesù è contento che sia fatto nei suoi confronti, perché lui in quel momento è il povero. Cioè, lui che si fa povero, risuonano le parole di Marco, no? Di Paolo, no? Ricordate? Lui che si fa povero per arricchire noi, perché facendosi povero lui ci ha arricchiti della sua ricchezza, no? La Veronica non c'è nel racconto. Allora, quindi è un'espressione, ripeto, che esprime una grande ricchezza spirituale. Ripeto, Marco la mette qui apposta, perché diventa una figura emblematica di chi è capace di capire che adesso è il dono da fare e non fa i calcoli, no? Questo a quello, quell'altro perché così, no? Come appunto le parole di Gesù non devono essere guardate facendo i calcoli, no? Tutto ci chiede il Signore, non un qualcosa, non i pezzi, è la nostra persona. D'altra parte questo racconto, vedete, perché inserirlo proprio lì? Ve l'ho detto, tra quegli altri due, no? Agganci, quelle due parti. Notate che in questo modo, facendo così, Marco che cosa fa? Sottolinea in negativo ancora di più che cosa? Il gesto di chi? Di Giuda. Che invece, cioè pensate, uno dei discepoli di Gesù, che cosa fa? Va a consegnare Gesù. Incomincia la trafila delle consegne, vi ricordate quello che aveva annunciato al capitolo 10 Gesù stesso? Il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti, ecco, incomincia la trafila, poi quelli lo consegneranno ai pagani, quello poi è il racconto della passione, ma appunto incomincia qui il racconto della passione. La prima consegna la fa chi? Un discepolo di Gesù. È così. E vedete, scritto a noi discepoli, capite che significa? No? Cioè, avete notato che molto spesso Marco sottolinea questo fatto, cioè che da quelli che diciamo i lontani vengono i gesti più forti, no? Quelli che invece dovremmo essere più vicini a Gesù e più quindi catechizzati da lui, non da qualcuno, non siamo altrettanto disponibili. E qui, ripeto, quella donna ancora di più mette, stavo mettendo in luce, in ombra, no? Fa risaltare ancora di più l'oscurità del momento che Giuda sta vivendo. Vi ricordate che Giovanni farà dire a Gesù, no? Nel Vangelo di Giovanni al Cenacolo, è Gesù che gli dice va, quello che devi fare fallo presto, e quindi anche lì vedete i tempi non corrispondono, perché invece qui avviene prima del Cenacolo, invece lì secondo il Vangelo di Giovanni. Ma per quale motivo? Anche lì sempre cercando di capire per il motivo di questi cambiamenti, perché ancora una volta lì Giovanni vuol far notare che è Gesù che tiene le fila, non è una cosa che lui subisce, anche da Giuda. Anche da Giuda. Qui lo capiremo pure, perché pure Marco ce lo farà capire, che malgrado il gesto che Giuda va a fare, Gesù non cambia nei suoi confronti. Lo vedremo. Per il momento rimaniamo su questa striscia, su questo momento che ci lascia pensare. E gli unici che gioiscono qua sono i sommi sacerdoti e gli scribi. Ma essi, udendo ciò, gioirono e promisero di dargli del denaro promiscuo di tagli di denaro, attenzione, e mentre nel Vangelo di Luca si dice che pattuirono, qui invece, attenzione, non è Giuda che chiede denaro, Giuda va per consegnare Gesù. Qual è l'intenzione? Anche questo, vedete, è un grande mistero. Ci sono scritte e dette tante cose su questo. Perché Giuda ha consegnato Gesù? E ci sono delle ipotesi molto interessanti, no? Al di là di quello che lascia intuire, no, in modo molto negativo, la figura di Giuda è presentata in modo molto negativo da Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, non da Giovanni. Giovanni non scrive il Vangelo, scrive un discepolo di Giovanni. E quindi su Giuda si era già concentrato un giudizio molto negativo, ma non c'è, per esempio, nel Vangelo di Marco e di Matteo questo giudizio così, perché lì nel Vangelo di Giovanni sembrerebbe davvero, ecco, che o già in Luca, già più tardi, no, sono Vangeli più tardivi, già come se avesse fatto per il denaro. Vedete che Marco non dice, gli dico, danno loro, sono così contenti che gli danno il denaro. Quindi il motivo non era questo, non era per denaro, il che però non so se migliora la situazione, perché ci fa pensare, no, a qualunque cosa sia stato, c'è una visione politica diversa, no, c'è un gesto, alcuni dicono che è un gesto folle, un po' così, per mettere Gesù alle strette e reagire, che reagisse, sperando che reagisse, che uscisse fuori con la sua potenza, dice, oh, ci potrebbe pure stare, visto poi come si è andata ad ammazzare, no? Ma potrebbero starci tutti. Una cosa è certa, che purtroppo esprime che cosa? Una separazione dal Maestro. Giuda sta pensando senza più confrontarsi con il Maestro. Ha fatto un pensiero suo, quale sia stato, ripeto, non lo sappiamo, giustamente meglio Marco rispetta questo silenzio della storia, di quello che è avvenuto, perché forse nemmeno per i discepoli è stato chiaro che cosa abbia portato Giuda a tradire Gesù. Certo, qualunque cosa sia stata, è stato qualcosa che si è posto, frapposto, no, tra lui e Gesù. L'ha diviso. Diabolicamente, no? Diabolè significa, no? Diabolos significa colui che divide, la divisione. E c'è qualcosa che si è messo lì in mezzo e non è stato capace, no, di andare oltre. Vedremo che altri, no, andranno oltre quella tentazione, quel momento, no? Siamo all'inizio, diciamo, del racconto della passione, ma come vedete già ci sono tante ribollimenti e cose che ci fanno riflettere, ecco, sul rapporto e sul modo di vivere, ecco, questo rapporto con Gesù. In piedi. E rivolgiamoci al Padre come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore sia con voi. E benedica Dio onnipotente, buono, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.